Di cosa andremo a parlare? Inizieremo parlando dell'undicesimo giorno di sciopero della fame dei Cobas della scuola, per poi spostarci a Palermo, dove questa mattina è stata occupata la cattedrale dai senza casa e dagli esteri, violenza in Iraq, una spirale senza controllo. Queste le dichiarazioni di quest'oggi dell'ONU. In Messico, nuove violenze, in arrivo una commissione inchiesta del Senato. Ancora raid e incursioni in Cisgiordania e a Gaza da parte dell'esercito israeliano e da oggi chi in Francia nega il genocidio armeno è perseguibile per legge. Sempre dalla Francia ci viene una notizia sulla Cecenia e su Mosca, omicidi di ceceni, Mosca condannata a risarcire i familiari con 250.000 euro. Torneremo poi in Italia parlando di migranti, dopo anni un proprietario di appartamenti vuole sfrattare senegalesi, tutto ciò a Roma, al Pigneto, e poi andremo a concludere con una corrispondenza che ci racconta un po' l'iniziativa di domani al centro sociale La Torre, non si muore di sola Coca-Cola, multinazionali assassine. E quindi iniziamo subito: il rifiuto dell'abrogazione della legge Moratti richiesta da tutto il popolo della scuola pubblica è l'asse di un'operazione gattopardesca, cambiare la forma per conservare la sostanza della scuola azienda, della precarizzazione, della frantumazione della scuola pubblica. Tale operazione è particolarmente odiosa rispetto al gravissimo problema della democrazia sindacale nelle scuole, anche in vista delle prossime elezioni RSU di dicembre, il cui meccanismo, già di per sé aberrante, è aggravato dal divieto ai Cobas e ai non rappresentativi di tenere assemblee nelle scuole per cercare i candidati e fare campagna elettorale. Fioroni, il ministro, si era impegnato a restituire le assemblee, ma pressato dai sindacati concertativi che detengono il monopolio dei diritti, non ha fatto niente. Insieme hanno tempestato di circolari e ammonimenti quei pochi capi di istituto che hanno continuato, malgrado tutto, a concedere le assemblee ai Cobas. Per rivendicare il diritto di parola nelle scuole per tutti, dal 2 ottobre scorso, diversi membri dell'esecutivo nazionale dei Cobas sono in sciopero della fame davanti al Ministero della Pubblica Istruzione. Oggi siamo appunto all'undicesimo giorno di sciopero.
Allora, da 11 giorni siamo sotto il Ministero della Pubblica Istruzione, stiamo facendo uno sciopero della fame per ribadire un principio che per noi è assolutamente fondamentale, che è quello, cioè, che i lavoratori nei propri luoghi di lavoro abbiano diritto alla parola. C'è la previsione nei contratti, anche nel contratto scuola, di 10 ore di assemblea pro capite, che però questo diritto soggiace, diciamo, all'indizione delle assemblee da parte delle organizzazioni considerate maggiormente rappresentative. Tutto questo tra l'altro è paradossale nella scuola, i docenti ad esempio possono convocare, raccogliendo le firme, il collegio docenti, oppure dove gli studenti si possono liberamente riunire nelle loro assemblee, invece questa stessa possibilità viene negata ai lavoratori, che appunto non possono tra loro né riunirsi ovviamente durante l'ora di lavoro, né tra l'altro possono andare in scuole in cui magari pensano di poter andare a raccontare il proprio punto di vista e trovare lì magari altri colleghi che condividano queste loro posizioni. Questo aspetto, diciamo, che noi consideriamo proprio un vulnus democratico, questa situazione diventa ancora più assurda durante la campagna elettorale per le elezioni dell'RSU, che ora si aprirà lunedì prossimo ufficialmente, anche se le organizzazioni già hanno cominciato da tempo a raccogliere candidati per queste liste, perché appunto chi non ha la possibilità di fare assemblea ovviamente ha una grande difficoltà a trovare candidati e anche a fare una campagna di informazione che non sia quella dei soliti noti, dove sembra che tutto vada bene, invece tante cose, appunto voci discordanti non sono permesse.
Ah! E ci spostiamo a Palermo, una cinquantina di persone aderenti al Comitato di Lotta per la Casa 12 luglio ha occupato questa mattina la Cattedrale di Palermo. Per risolvere l'emergenza che riguarda centinaia di famiglie senza alloggio, il Comitato chiede che il Comune assegni senza tetto i mobili confiscati alla mafia e rimasti finora inutilizzati. Su questa vicenda la trattativa tra i cittadini e l'amministrazione va avanti da mesi. Andiamo a sentire una corrispondenza realizzata da Radio Onda d'Urto con Elisabetta del Centro Sociale Ex Carcere di Palermo.
Sono Elisabetta del Centro Sociale Carcere, questa mattina intorno alle 7:30 con una cinquantina di famiglie del Comitato di Lotta per la Casa abbiamo occupato la Cattedrale di Palermo proprio per fare un'ulteriore pressione per sollecitare l'amministrazione comunale a trovare delle soluzioni concrete e soprattutto al più presto per risolvere il problema della casa, dell'emergenza casa a Palermo. Da circa 6 mesi noi siamo in trattative con l'assessore Mineo, che è l'assessore agli interventi abitativi, dove noi stessi abbiamo prospettato insomma delle possibili soluzioni come quella dell'assegnazione di beni confiscati alla mafia, sempre in maniera provvisoria, in attesa di un alloggio popolare. Siccome circa 4 anni fa abbiamo fatto partire questa nuova lista di emergenza, una lista parallela alla graduatoria per le case popolari, di cui insomma hanno fatto circa 15.000 famiglie quest'anno, famiglie di Palermo, quindi una graduatoria infinita, quindi si capisce qual è il bisogno reale, il problema reale della nostra città. Quindi vi dicevo che noi abbiamo prospettato proprio all'amministrazione comunale quello dell'utilizzo di questi beni confiscati, che come sappiamo tutti, insomma, qua a Palermo ce ne sono tanti e tanti, insomma, vengono requisiti costantemente dal prefetto di Palermo. Insomma, dopo che siamo riusciti a trovare un accordo con l'assessore agli interventi abitativi, quindi sembrava quasi insomma una disponibilità, chiaramente con la pressione delle azioni di lotta che abbiamo fatto in questi mesi, sembrava insomma che questo accordo fosse stato rispettato. Dovevamo riaprire questa lista di emergenza con un centinaio di famiglie inizialmente del Comitato di Lotta per la Casa, però comunque una lista di emergenza aperta a tutta la città di Palermo, una lista che, come dicevo prima, parallela alla graduatoria delle case popolari, che noi pensiamo non sia uno strumento funzionale e risolutivo a quelli che sono i problemi della casa a Palermo. Abbiamo preso questo accordo per questa lista di emergenza e la riapertura di una commissione con le parti sociali, l'assessore agli interventi abitativi, per assegnare di volta in volta, in base a questa lista di emergenza, questi alloggi confiscati alla mafia in attesa di un alloggio popolare. Insomma, chissà quando verranno costruiti, perché si prospettano insomma qualche 6 anni per costruire 400 alloggi nella città di Palermo, che chiaramente non servono a soddisfare il fabbisogno insomma di 15.000 famiglie che hanno fatto domanda per la casa popolare. Dicevo che questo accordo non è stato assolutamente rispettato dall'amministrazione comunale, quindi insomma stamattina abbiamo preso la decisione insomma di occupare la cattedrale proprio per fare pressione anche alla prefettura per accelerare i tempi burocratici, i tempi tecnici per l'assegnazione di questi beni confiscati, che potrebbero insomma trovare una soluzione concreta, cioè un alloggio insomma lo possono trovare così facilmente, soprattutto perché gliel'abbiamo proposta anche noi una soluzione concreta e reale. Quindi da questa mattina siamo qua, siamo insomma anche un bel po', ci sono famiglie che si sono coinvolte, famiglie che verranno anche oggi pomeriggio, perché chiaramente il lavoro, quindi la situazione è momentaneamente abbastanza tranquilla. Quanto tempo resteremo all'interno della cattedrale, questo non lo sappiamo, siamo entrati questa mattina, insomma speriamo di non doverci rimanere per tanto tempo, perché 4 anni fa abbiamo fatto l'occupazione della cattedrale e siamo rimasti da 3 anni.
E passiamo agli esteri, 100 persone uccise ogni giorno, 1.500.000 sfollati interni, oltre 1.300.000 profughi nei paesi circostanti, 315.000 civili che negli ultimi 8 mesi sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a causa delle violenze o delle operazioni militari della coalizione. Sono solo alcuni dei dati snocciolati ieri a Ginevra dalla vice segretaria delle Nazioni Unite, si parla ovviamente di Iraq. La violenza in Iraq è entrata ormai in una spirale senza controllo. controllo e nessun segmento della società ne è immune, ha detto il Igeland, sottolineando che gli omicidi compiuti dagli squadroni della morte, da milizie settarie o i più recenti omicidi d'onore non risparmiano nessuno e coinvolgono poliziotti, giudici, avvocati, giornalisti e sempre di più le donne. Una violenza in continuo aumento che spinge larghe fette di popolazione ad abbandonare i propri villaggi, le proprie città e il proprio paese. Un'emorragia umana che rischia di avere serie conseguenze sulle possibilità di ricostruzione del paese, dal momento che la fuga di personale altamente qualificato sarebbe in continua crescita. Ed è durata meno di 24 ore la tregua a Oaxaca dopo il raggiungimento di un primo accordo a Città del Messico tra rappresentanti di maestri e contadini in sciopero da quasi 5 mesi e governo federale. Nonostante l'intesa, che prevede la sostituzione con funzionari federali dei vertici della polizia locale sospettati dalla popolazione di corruzione, i manifestanti ieri hanno eretto nuove barricate per impedire alla polizia l'accesso al centro della città e hanno tentato di occupare alcuni edifici pubblici riaperti dopo un mese di chiusura forzata dal governatore Ruiz. Colpi di pistola sono stati sparati da sconosciuti dalle finestre di uffici dei ministeri federali dell'economia, delle finanze e dello sviluppo sociale, presi d'assalto da centinaia di giovani, provocando 2 feriti. Nei prossimi giorni una sottocommissione del Senato si recherà appunto nella città per valutare se Ruiz detenga ancora i poteri costituzionali per governare città e Stato o se invece, come previsto dalla Costituzione, possa essere rimosso. Dallo scorso 22 maggio la protesta ha provocato una perdita di almeno 150 milioni di euro di introiti alla località turistica a causa della lotta sociale in corso. Sei palestinesi sono stati uccisi stamani all'alba in un'incursione dell'esercito israeliano nei pressi di Khan Yunis, nella sud della striscia di Gaza. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, 5 vittime appartenevano alla stessa famiglia, 3 erano membri del movimento di Hamas, altri 2 sarebbero rimasti coinvolti loro malgrado. Truppe israeliane sono entrate nel villaggio di Abassan con l'appoggio di elicotteri da guerra. Fonti militari di Israele hanno confermato l'attacco finalizzato, a detta di un loro portavoce, a individuare tunnel usati per il contrabbando di armi. In risposta all'incursione, Hamas ha lanciato 6 ordigni artigianali in territorio israeliano. Un sesto palestinese di 23 anni è stato ucciso alcune ore dopo a Baraka. Secondo il dottor Hassinen Moavia, direttore generale dei servizi di pronto soccorso della striscia di Gaza presso il Ministero della Sanità dell'Autorità Nazionale Palestinese, dall'inizio della violenta offensiva israeliana nella striscia di Gaza, cioè lo scorso 25 giugno, in seguito al rapimento di un sottufficiale, sono stati uccisi 292 palestinesi e ben oltre 4.200 i feriti. E in Perù un gruppo di indigeni di etnia Aquar ha occupato 3 pozzi petroliferi nelle selve settentrionali del paese appartenenti alla società petrolifera argentina Blue Petrol, accusata di aver contaminato le acque del fiume Corrientes, provocando danni alla salute delle comunità che abitano lungo le sue rive. L'Assemblea nazionale francese ha approvato con 106 voti a favore e 19 contrari la norma che dichiara punibile chi nega che tra il 1915 e il 1923 il governo turco ottomano perseguitò la minoranza armena e sterminò 1,5 milioni di persone. Nonostante le pressioni e le proteste del governo di Ankara e le paure espresse dai mercati nazionali, il Parlamento francese ha approvato la legge che ora deve essere ratificata dal Senato. La Turchia ha già fatto sapere che la decisione di Parigi minerà i rapporti con gli alleati della NATO. Ankara respinge infatti l'accusa di genocidio, sostenendo che gli armeni furono vittime della guerra civile che si scatenò in conseguenza della disgregazione dell'impero ottomano durante la prima guerra mondiale. In un comunicato ufficiale, il ministero degli esteri turco ha dichiarato che la legge provoca un danno grave alle relazioni tra i due paesi. E la Corte Europea per i diritti degli esseri umani ha condannato il governo russo a risarcire i familiari di 5 ceceni uccisi dai militari russi a Grozny nel 2000. Mosca dovrà versare oltre $250,000 di indennizzo per quel che è stato definito come un abuso di violenza. Le vittime, di età compresa fra i 10 e i 72 anni, facevano parte della stessa famiglia. e ci spostiamo in Italia, torniamo nel nostro paese. 13 cittadini del Bangladesh e 5 afghani, tra cui 2 minori, sono stati intercettati e fermati oggi dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. È probabile che i clandestini abbiano viaggiato lungo la rotta che passa per il mare Egeo. Queste le dichiarazioni dei carabinieri, alternativa a quella usata di solito dalla Libia per raggiungere le coste italiane in direzione della Sicilia. Da gennaio circa 20.000 sono i migranti irregolari che sono sbarcati sui litorali italiani, 18.000 dei quali a Lampedusa. E ci spostiamo a Roma. Era stato fissato per questa mattina alle 6 un presidio in via Campobasso al Pigneto per impedire lo sfratto di decine e decine di ragazzi e ragazze senegalesi, una comunità migrante con regolare permesso di soggiorno che vive ormai da molti anni in una palazzina di via Campobasso al Pigneto. Da qualche anno hanno cominciato a chiedere al loro proprietario un regolare contratto locativo e di fare alcuni lavori, dato che gli appartamenti cadono a pezzi e c'è muffa ovunque. Ci sono cavi elettrici scoperti e servizi igienici insufficienti che creano malattie, ma il proprietario, intascando ogni mese i soldi in contanti da ormai anni, si rifiuta di fare tutto ciò. Inoltre vuole aumentare l'affitto. Alcuni dei ragazzi hanno allora deciso di non pagare l'aumento imposto dal proprietario, che di corsa ha subito imposto lo sfratto immediato per morosità. Ieri pomeriggio la Guardia di Finanza, senza un regolare permesso, è entrata all'interno del numero 18 e ha sequestrato materiale e soldi dei ragazzi, e anche all'interno 16, e tuttavia all'interno 16 non è riuscita ad entrare. Ma andiamo a sentire un commento di chi senegalese vive al Pigneto e ha sofferto e soffre, anche un po' come gli italiani, il problema della casa a Roma.
Sono 2 anni che il proprietario della casa rivoleva indietro la proprietà sua, solo che i ragazzi, chi non ha avuto i documenti, che non ha i documenti, se n'è andato per paura di uno sgombero come quello che stava per succedere stamattina. Invece gli altri, qualcuno di buona fede ci ha provato a andare via, però anche se hai i documenti in regola, lavori in nero, riesci a pagare i contributi per rinnovare i permessi di soggiorno, dove vai senza contratto? E quindi tanti ragazzi sono rimasti, e questo è il problema principale, che non sanno dove andare. Sono anni e anni e anni che stanno lì senza contratto, visto che i prezzi sono fissati al Pigneto. Rivuole la casa indietro e pensa di poterlo affittare a di più dopo averla restaurata, perché la casa ha bisogno di lavori, e loro comunque sono pronti a tutto pur di non essere sfrattati. Ma il problema della casa per i senegalesi, per quanto riguarda la comunità senegalese, è che la casa di... come io sono stato ospitato per la prima volta a casa dei senegalesi, essendo clandestino, senza documenti, senza nessun lavoro, l'unica possibilità è essere ospitato a casa dei senegalesi, e ci si divide la spesa, e fin lì non è un problema. Il problema sorge quando io, Mambai, voglio una casa in affitto per me, e lì non te lo dà nessuno. Cioè, sì, te lo danno, però a dei prezzi esorbitanti. E se riesci a trovare qualcuno per condividere la casa, 2 o 3 persone massimo, sì, ce la fai, però da solo non ce la fai mai. E alla fine sei costretto comunque a accettare qualsiasi condizione. Cioè, io stesso ho fidato una casa al Pigneto per 2 anni senza contratto, e sono stato aggredito alla fine, e ho dovuto lasciare questa casa. Sono stato aggredito dai proprietari dell'appartamento, sempre al Pigneto. I proprietari di casa non affittano mai la casa se non hai i documenti, quindi ci sono dei ragazzi che regolarmente soggiornano in Italia, che si occupano, se ci sta un contratto da firmare, di firmarlo. Se no, i proprietari di casa, anche se te lo affitta in nero, ti assicura comunque che hai i documenti.
E domani un'iniziativa al centro sociale La Torre per ricordare che non si muore di sola Coca-Cola, ma diverse multinazionali sono assassine in Colombia, un racconto da compagni e compagne appena tornate appunto da un viaggio in Colombia. Andiamo a sentire così un racconto che ci dà uno spunto su quelle che sarà l'iniziativa di domani, ricordiamo, a partire dalle 19 al centro sociale La Torre.
Bene, l'iniziativa di domani nasce innanzitutto dopo il viaggio che quest'estate una mini brigata di compagni italiani del movimento antagonista è andata a visitare la Colombia in continuità un po' con il lavoro che sta facendo sia il comitato Carlos Fonseca che la rete boicottaggio Coca-Cola. E siamo stati giù un mese, una serie di visite in alcune regioni in particolare, tantissime riunioni, tantissimi incontri. Abbiamo avuto modo anche di conoscere un po' la situazione disastrosa che sta vivendo il movimento politico, sociale e sindacale di questo paese, soprattutto dopo la rielezione del presidente Uribe, quello che noi chiamiamo il narco presidente Uribe. Legalizzazione dei gruppi paramilitari, loro inserimento in tutti gli aspetti della vita civile, sia dal punto di vista per esempio del commercio, ma anche nell'esercito, nei posti chiave del paese, nonché nel congresso colombiano. E abbiamo potuto constatare come nei confronti delle organizzazioni popolari si sta scatenando una vera e propria guerra di sterminio, questa volta portata avanti direttamente dall'esercito, esecuzioni extragiudiziali, arresti di massa, insomma. Diciamo che un po' tutte queste cose le racconteremo domani in questa iniziativa, in cui oltre al resoconto del viaggio però apriremo anche una campagna nei confronti del governo colombiano che cominceremo ad accusare apertamente di violazioni dei diritti umani. È la prima di una serie di iniziative che ci porterà in giro per l'Italia, vedrà anche aspetti diciamo così un pochettino più istituzionali, cioè la possibilità di coinvolgere dentro questa campagna in difesa delle organizzazioni popolari anche la nascente Commissione dei diritti umani del Senato e un po' tutti gli attori che in questi anni di iniziativa e di solidarietà internazionalista abbiamo incontrato sul nostro cammino. L'iniziativa inizia alle ore 19 presso il centro sociale La Torre e a seguire ci sarà una cena sociale per finanziare alcuni progetti di solidarietà del comitato Carlos Fonseca e poi uno spettacolo teatrale per chiudere la serata.
E con questo noi andiamo a concludere, 19.53 minuti primi, l'ultimo appuntamento con l'informazione di Onda Rossa anche per questo giovedì 12 ottobre del 2006. Brevemente abbiamo parlato dell'undicesimo giorno di sciopero della fame per quanto riguarda i COBAS della scuola, abbiamo poi parlato di Palermo dove questa mattina i senza casa hanno occupato la cattedrale. Diverse le notizie che ci provengono dagli esteri, ancora violenza in Iraq, una spirale senza controllo, quest'oggi se n'è accorta l'ONU, ancora violenza in Messico, ne arriva una commissione inchiesta del Senato. Raid in Cisgiordania e a Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono 292 i palestinesi ammazzati dal 25 giugno scorso. Da oggi chi in Francia nega il genocidio armeno è perseguibile per la legge. Questo ci viene appunto dall'Assemblea Nazionale Francese, mentre Mosca è stata condannata a risarcire familiari di alcuni ceceni ammazzati, si parla di 250.000 euro. Infine rimandato uno sfratto al Pigneto, abbiamo sentito un compagno senegalese e l'iniziativa per quanto riguarda domani, non si muore di sola Coca-Cola, multinazionale assassina al centro sociale La Torre. Per quanto riguarda noi quindi terminiamo qui, ancora una buona serata a tutte e a tutti voi, sono 19.55 minuti primi, fra brevissimo andremo invece ad iniziare lo spazio Comunica Azioni.